Pensatech, un tuffo nel mondo del digitale e dell'innovazione. È un programma di Radio Città del Capo e Formica Blu. Follow us, @ Pensatech.
Buongiorno, buongiorno a tutti, questo è Pensatech, ciao!
Ciao, ciao Damiana, ciao Elisabetta, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Ciao a tutti, io con questa voce autunnale, ciao a tutte ascoltatrici e ascoltatori, Damiana e Marco.
Eh sì, questa voce 8 bit, possiamo dirlo, in tema con la nostra sigla, mentre dall'altra parte Marco litiga con il microfono cercando la posizione giusta.
No, c'è il microfono che mi viene addosso, diciamo.
E noi siamo Pensatech è un tuffo nel mondo dell'innovazione del digitale, come dice la nostra sigla, e questa mattina vogliamo dare uno sguardo a qualcosa che risale ai tempi della storia, preistoria, in realtà segna proprio il passaggio tra la preistoria e la storia, cioè la scrittura, e andiamo a vedere come la scrittura cambia ai giorni nostri, cioè ai tempi del digitale.
Insomma, quante volte scrivete perché con la X? Quante volte usate XO per dire però? Insomma, la scrittura digitale sembra anche essere questa, almeno a sentire le polemiche che vengono fatte dai vari censori della lingua italiana nei media italiani, proprio a pensare che molti dei giovani di oggi, rispetto a quanto eravamo giovani noi, Damiana, Elisabetta, scrivono probabilmente molto di più, semplicemente per scrivere WhatsApp, per scrivere Facebook, per scrivere un tweet, per scrivere chissà che altro social network di cui noi non siamo nemmeno a conoscenza, ma che i nostri giovani adolescenti già frequentano, e scrivono tanto.
Fiumi di parole nei forum per litigare, per battibeccare, per fare invece anche magari dei discorsi seri. Spesso magari con qualche U al posto, U accentata al posto dell'invio, che è un gran classico, oppure appunto, come dicevi tu, il classico linguaggio da SMS, no? Che ricorda un po' la stenografia, che sembra ormai una cosa ormai negli albori della storia.
Ma almeno quando nacquero gli SMS sui cellulari un po' di anni fa, c'era una limitazione del numero dei caratteri che si poteva utilizzare per scrivere un messaggio, e quindi se ne scrivevi uno di più lungo lo pagavi doppio, perché risultava un invio di due messaggi. Allora si risparmiava e quindi si usavano queste forme di abbreviazione della scrittura proprio per risparmiare, dire più cose nei pochi caratteri che si avevano a disposizione.
E in realtà adesso anche con gli SMS, gli piani di abbonamento in cui hai tantissimi SMS a disposizione, lo sanno bene i nostri ascoltatori che ci mandano gli SMS, se ne mandi 4 o 5, una comunicazione lunghissima e non cambia nulla. E allora, a questo proposito, ricordiamo i nostri contatti: l'SMS è il 348-7649-289, la mail diretta @radiocittadelcapo.it, ma ci potete scrivere anche sui nostri social network, e allora il Facebook di Radio Città del Capo e su Twitter @Pensatech con il CH. E allora, anche voi, dice, vi piace di più questa scrittura oppure non vi piace ma in realtà la utilizzate? Insomma, diceci veramente cosa ne pensate.
E poi c'è un altro aspetto, così a rimandare indietro la memoria verso gli albori anche della rete, appunto. Ci sono un sacco di cose che nascono dalla rete e che sono diventate scrittura di uso comune. Penso per esempio a una sigla come LOL, no? Di cui adesso per esempio anche i giovani fanno mi lolli questa cosa, no? Si dicono queste cose anche un po' bizzarre. E LOL era un'abbreviazione nata proprio nei forum all'interno della comunicazione degli albori di internet, per semplicemente voleva dire sto ridendo, sto crepando dal ridere perché quello che hai scritto era divertente. Quindi anche voi magari avete avuto esperienze di questo tipo quando avete cominciato a frequentare la rete, a scrivere nei forum, nelle BBS magari qualcuno di voi, e ci vuole raccontare l'esperienza di avere a che fare con queste sigle che inizialmente sembravano dei geroglifici incomprensibili.
Infatti quando anticipavo la puntata di questa mattina mi sono trovata a dire dire, con l'avvento del web, che sembra, cioè ormai...
È una roba religiosa in realtà, verso Natale.
Esatto,
no?
Ma ormai il web è arrivato già da 20 anni, cioè è già mutata anche già il modo di scrittura, da quando appunto scrivevamo nelle chat e invece adesso quando scriviamo i messaggini su Facebook o appunto, oppure più realisticamente, magari anche gli articoli sul blog, ognuno ha la propria modalità di scrittura e anche all'interno del web cambia. E allora noi di questo tema ne vogliamo parlare con Massimo Mantellini, che tra le altre cose blogger conosciutissimo, ma soprattutto anche uno degli ospiti del Festival delle Letterature, dove oggi, questo pomeriggio alle 17 a Pescara, si parlerà proprio di questo tema. E allora, buongiorno Massimo Mantellini.
Buongiorno a tutti.
Allora, dicevamo, la scrittura nel web effettivamente cambia, ma è cambiata anche negli ultimi anni. Allora, chiediamo a te prima di tutto uno degli ultimi cambiamenti che possiamo notare nella scrittura online.
Beh, intanto bisogna intendersi cosa, siccome è necessario restringere un po' l'ambito, perché la scrittura è tutto, no? È la nostra forma di relazione con le altre persone in rete, ma è anche scrivere un libro, anche comporre l'articolo di un giornale, quindi è molto difficile generalizzare troppo. Secondo me uno degli aspetti rilevanti degli ultimi anni, anzi due aspetti rilevanti, il primo è che, come per molte altre nostre attività di relazione in rete, si è molto parcellizzata, cioè abbiamo a disposizione una serie di strumenti, di ambiti di rete nei quali facciamo solo delle piccole cose. Twitter è un esempio tipico. Twitter serve, la limitazione dei 140 caratteri serve a fare in modo che quella scrittura lì sia una scrittura pensata per quello strumento, quindi su Twitter si possono fare alcune cose e non altre. Le altre si fanno da un'altra parte. Qualche anno fa, questa è una delle differenze rilevanti di questi anni, avevamo meno strumenti, meno ambiti nei quali tutto sommato facevamo tutto. Quindi se ai tempi dei blog, se io volevo scrivere una battuta di una riga, dovevo comunque fare un post esattamente come facevo quando componevo un articolo molto lungo. Quindi si è abbastanza segmentata l'offerta di cose, di strumenti per dire le cose. L'altro aspetto molto importante, rimanendo diciamo alla comunicazione quella un po' più immediata, quindi non ai libri, non al self-publishing, non alle cose troppo complesse, è che molto spesso oggi, specialmente gli ambiti professionali, scrivono per i motori, e questo è un problema di interfaccia, nel senso che c'è una vera e propria letteratura, per cui le parole che noi spesso associamo ai nostri punti di vista, ai nostri stati emotivi, a queste questioni qui, sono invece pensate per qualcos'altro, e questo è molto rilevante.
Ecco, Massimo Mantellini, a proposito di questo ultimo aspetto che dicevi, visto che per chi fa un'impresa editoriale sul web, ha un sito, oppure il sito di una testata giornalistica, per esempio, ha molta importanza essere nella prima pagina dei risultati di Google, per esempio, e proprio da questo punto di vista si tende a scrivere il titolo dell'articolo in un certo modo, a usare certe parole chiavi che siano di richiamo per il motore di ricerca. Questo ha influenzato, secondo te, ha cambiato in maniera radicale il modo di scrivere sul web?
Io temo di sì, perché poi quella questione dei titoli è una questione che è già stata, come dire, indagata qualche anno fa. Adesso siamo molto più avanti, nel senso che gli stessi paragrafi degli articoli, ma anche ci sono alcuni esperimenti abbastanza recenti sul fatto che siano computer a scrivere gli articoli giornalistici, che siano adatti ai motori di ricerca, quindi è ovvio che tutto questo influisce in maniera molto forte sulla parte contenutistica. Quindi la prima reazione nostra è quella di dire: no, ma così non si può fare, questa è una maniera distorta di occuparci di questioni che invece sono rilevanti, tipo quelle informative. In realtà, come sempre, quando siamo di fronte a dei cambiamenti di scenario, vincerà chi riuscirà a utilizzare entrambe le cose, quindi essere autentico, interessante, umano, ecco, mettiamola così, ma contemporaneamente interessare anche i motori di ricerca.
Ecco, facendo un altro piccolo passo in questa discussione su questo tema, Massimo Mantellini, recentemente è uscito uno studio che mostra come quando noi usiamo Twitter e ritwittiamo un link che porta a un articolo che è stato segnalato da qualcuno dei nostri amici, in realtà nella maggior parte dei casi non lo abbiamo letto fino in fondo, quindi in realtà ci limitiamo proprio a leggere soltanto il titolo o il tweet che viene twittato e poi in realtà non lo leggiamo. Quindi questo ha a che fare ancora con la parcellizzazione, no? Con la frammentazione di cui parlavi prima.
Sì, ha a che fare con quello e ha a che fare anche con una nostra intrinseca superficialità, nel senso che probabilmente la rete ci aiuta a raccontare anche i nostri limiti, e questo è uno di quelli. Il fatto dell'istantaneità della pubblicazione nel retweet, diciamo, è il trionfo di questa accelerazione. Questo accade in maniera particolare, nel senso che succedeva anche prima che noi magari dessimo un'occhiata a un articolo che ci sembrava interessante e poi lo postassimo da qualche parte. Ma su Facebook e su Twitter ci sono questi bottoncini che sono lì a un centimetro dal titolo che abbiamo appena letto, e spingerli è molto semplice e racconta anche qualcosa di noi.
Ma questo forse fa pensare che il grande clamore che si trova sui social network magari riguarda qualche notizia, forse però non è tanto reale, è basato soltanto su una presa di posizione preconcetta o superficiale.
Sì, questo no, ma questo è un tema assolutamente considerevole, nel senso che non è vero in senso assoluto, però è un altro degli esempi per cui il contesto tecnologico, quindi l'interfaccia e quindi gli strumenti che utilizziamo hanno una ricaduta anche sui comportamenti, perché non è che noi prima eravamo acuti e intelligenti e adesso siamo superficiali, siamo le stesse persone di prima, solo che l'interfaccia libera alcune nostre caratteristiche che prima noi cercavamo di tenere gelosamente nascoste.
Un'osservazione a questo riguardo, Mantellini: in realtà già il quotidiano è scritto per attirarci per i titoli, i sottotitoli, magari anche una piccola premessa, pensando che comunque non tutti leggono tutti gli articoli dei giornali. Un po' questo anticipa quello che era che è il linguaggio invece utilizzato nel web. Le faccio però un'altra domanda, diciamo in senso positivo. Il bello però della scrittura del web è che è interattiva, ci sono i link, c'è la possibilità di interagire col testo e andare ad approfondire alcune parti.
Certo, anche questo è una questione legata all'interfaccia. Oggi pomeriggio l'incontro che faremo con Bocciattieri e con Giuseppe Granieri, parleremo anche di questo, perché Giuseppe in uno dei suoi ultimi post, Giuseppe Granieri sta scrivendo un libro su questi temi ed ha scritto altri libri molto importanti sui nostri rapporti col digitale in passato, diceva esattamente questo, cioè lui si è trovato dopo qualche anno a dover riscrivere un libro di carta e si è trovato nella difficoltà di pensarlo e di immaginare la struttura del suo libro con la testa nel web, e quindi con la possibilità, che ovviamente sulla carta non c'è, di avere dei link, di avere delle interazioni. E questo cambia radicalmente la nostra maniera non soltanto di scrivere i libri o di essere in rete, ma cambia anche proprio il nostro modo di pensare e i contenuti che noi mettiamo nel testo. Per quanto riguarda l'interattività, certo, questa è una cosa possibile, ma soprattutto il problema fondamentale è che anche sui link bisogna fare dei ragionamenti, nel senso che non è obbligatorio che il lettore delle nostre cose poi vada a indagare i link, quindi anche la quantità, la dose, il valore delle cose scritte. Per esempio, un aspetto tipico, molte persone scrivono guardate qui e poi mettono un link, pensando che il tempo del lettore sia riservato, sia talmente ampio da poter andare a vedere il link di qualcosa di cui non sanno nemmeno vagamente cosa troveranno. Questa è una maniera, secondo me, errata di concepire questa idea di essere collegati con altre fonti di reti, perché c'è un rispetto comunque che riguarda chi legge le nostre cose, ancora una volta legato a quell'interfaccia.
Ecco, non c'è anche forse proprio il senso quasi di sfida di riuscire a produrre comunque un contenuto molto curato in rete? Perché appunto il fatto che si possa produrre molti contenuti in modo molto veloce, mettendo link rapidamente, spesso neanche esplicitandoli, no? Quindi appunto guarda qui o il fatto di poter utilizzare anche molto velocemente l'assemblare un testo, no? Il curare un testo. In chi ama la scrittura o chi è, voglio dire, utilizza appunto la scrittura come mezzo comunicativo privilegiato, non fa scattare anche forse un po' la voglia invece di essere veramente molto curati nel modo in cui si lavora?
Sì, credo sia questo, sì, esattamente così. Anzi, io tendo genericamente, insomma, a diffidare abbastanza di un articolo scritto sul web che ha moltissimi link. Io credo che uno degli scopi, quando noi comunichiamo qualcosa, è quello di cercare di spiegare in quel luogo i temi che stiamo sviscerando. Poi è ovvio che i link sono fondamentali, ma un articolo, secondo me, che ha 10 link, perché io, lettore, possa poi andarli a indagare uno per uno, è da un certo punto di vista una sorta di fallimento. C'è un'altra questione importante legata all'interfaccia, che questa idea di mettere un link perché la gente lo clicchi è già oggi un modello di business. Se voi guardate cosa fanno molte persone su Twitter, mi viene in mente Beppe Grillo, che lo usa come tecnica molto consolidata, vale a dire: guardate cosa è successo oggi in Senato, e poi c'è il link. Se tu vuoi sapere cosa è successo oggi in Senato, devi finire sulle sue pagine. Questo è una commistione fra contenuti e modelli di business che è molto interessante e anche molto problematica.
Allora, grazie mille a Massimo Mantellini, Manteblog sul web www.mantellini.it. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, arrivederci.
E da Massimo Mantellini passiamo a un altro ospite dell'incontro di questa sera, lo ricordiamo, alle 17 al Festival delle Letterature dell'Adriatico a Pescara, Giovanni Boccia Artieri. Buon pomeriggio, buona giornata, scusi.
Buona giornata a voi.
Questa mattina si fa fatica, dicevamo appunto, parliamo di web, in realtà si scrive di più da quando c'è l'avvento del web. Ragionavamo prima, anche i ragazzini, rispetto al cosiddetto avvento della televisione, in realtà adesso stanno molto tempo sui social network, anche quei ragazzini che magari non hanno dimestichezza con la scrittura sono obbligati in qualche modo a utilizzarla, magari male, però la utilizzano.
Sì, ci confrontiamo tutti con una scrittura più dispersa e sicuramente, come dire, fatta più di frammenti o tessere, poi mettiamola come vogliamo. Ed è una scrittura anche più complessa perché contempla delle modalità diverse quelle cui siamo abituati. Parlando degli adolescenti, è evidente che ci viene in mente il fatto che dei testi costruiti con lettere e parole vengano in qualche maniera costruiti utilizzando significati anche iconici, sotto forma di emoticons, o se pensiamo all'uso degli stickers, che è sempre più potente sia su Facebook che all'interno di strumenti di interazione quotidiana come WhatsApp, o Snapchat o altri. Cioè, quindi parliamo anche di una testualità, o se vogliamo di una scrittura completamente diversa a cui ci dobbiamo abituare e che fa riferimento anche ai modelli nuovi di lettura che abbiamo in rete.
Sì, aggiungiamo anche, visto che siamo in tema, una notizia recente su WhatsApp, addirittura adesso ha aumentato addirittura l'ansia della ricezione, perché oltre al segnale della ricezione del cellulare c'è anche il segnale della lettura, quindi, però questo forse ha più a che fare con il meccanismo di controllo sul web che non sulla scrittura.
Sì e no, nel senso che evidentemente, come dire, la scrittura fatta per frammento, dispersa attraverso diversi social network, spazi Tumblr, blog, eccetera, in realtà non è una scrittura solitaria. Cioè, un post su Facebook, per capirci, cioè una scrittura che è fatta da quello che scrivo io, dai commenti che vengono fatti, dai like, dagli sharing di quel post, dagli altri commenti fatti quando viene condiviso sulla pagina di qualcun altro. Cioè, stiamo parlando anche di una forma di scrittura che, a differenza di quelle a cui siamo abituati, che vengono in qualche maniera lapidariamente congelate, non so, sulla carta, vivono in spazi diversi anche rispetto a quelli che tu hai progettato, no? Perché tu lo scrivi da qualche parte, qualcuno può copiarlo da qualcun altro, e soprattutto in spazi collaborativi che aggiungono, stimolano, no? E quindi, come dire, abbiamo anche un modello di frammento nella scrittura che diventa più complesso perché non è fatta solamente da un autore, ma da una commistione molto forte fra autore e lettore, e anche con reciprocità, per cui chi, come dire, era autore tende a diventare lettore dei suoi lettori che lo commentano o che scrivono qualcosa per contrapporsi o aggiungere qualcosa a lui.
Ecco, ma Giovanni Bocciartieri, proprio a riguardo di questa costruzione collettiva, della teoria di questa costruzione collettiva dei contenuti attraverso i commenti, le risposte, il dialogo, non c'è anche il rischio che qualcuno che magari è molto popolare su un social network venga usato, vampirizzato in qualche modo da qualcuno che, almeno capita spesso di vedere messaggi del tipo: ah sì, tu hai detto questa cosa, vieni a leggermi il mio blog, così.
Beh, diciamo che, come dire, ci scontriamo con un altro meccanismo che ha a che fare con forse un effetto collaterale dello stare in rete, della scrittura, che è quello della celebrità, della notorietà, no? Se prima eravamo abituati ad avere a che fare con delle persone celebri, delle vere e proprie celebrity che erano autorizzate in qualche maniera da un mercato, diciamo, della pubblicazione, che si tratti di un disco o che si tratti di un libro, è un mercato editoriale, no? Dove qualcuno ti certifica da questo punto di vista. Oggi è evidente che abbiamo a che fare con delle micro celebrity, no? Cioè, quindi con qualcuno che, per parafrasare Warhol, cioè ognuno di noi oggi è famoso per almeno 15 persone, no? Quindi, come dire, abbiamo un nostro piccolo gruppo di lettori e cerchiamo in qualche maniera la visibilità e la notorietà agganciandoci agli altri. Quindi il meccanismo è proprio questo, cioè da questi commenti ovviamente c'è una componente molto naturale di interesse e è una componente anche molto interessata, cioè io posso cercare di commentare persone molto famose in maniera tale da, come dire, vivere nella loro ombra riflessa, oppure, come dire, aumentare la mia notorietà perché entro in un giro in qualche maniera. Quindi fondamentalmente questo è un meccanismo molto umano che abbiamo visto in tanti ambiti, come quello lavorativo, come quello del ma anche del bar. Cioè, cerco di entrare nelle conversazioni e magari stare vicino a chi è più forte, chi è più più divertente, per in qualche maniera aumentare la mia popolarità anch'io.
I nostri ascoltatori sono abbastanza critici sul linguaggio utilizzato sul web. Per esempio c'è chi dice: le vecchie icone scritte erano un linguaggio in codice per iniziati, con quelle evidenti, cioè le faccine, sono meglio ma sempre limitative e ci rendono pigri, ci liberano da ogni fatica di esprimerci, convinti però di averlo fatto con grave danno al nostro stesso pensiero. E questo ci scrive Rina di Bologna. E poi ancora c'è chi nota che sul clicca qui e guarda cosa è successo, c'è gente che ci ha fatto un movimento politico e sembra che paghi. E ovviamente il riferimento lo faceva anche lo stesso Mantellini, è quello del blog di Beppe Grillo. E poi ancora vedi tu dici creare contenuti con facilità, già non vedi che si costruiscono solo contenitori velocemente, i contenuti richiedono tempo e fatica. Allora chiediamo a Giovanni Bocciartieri: è effettivamente un linguaggio impoverito? Sto pensando anche a quello giornalistico sul web e le faccio un'altra osservazione: a me sembra che assomigli anche molto più a quello radio o televisivo, nel senso che comunque è un linguaggio diretto che deve arrivare direttamente a chi ascolta.
A mio parere, ma questo lo dicono anche degli studi, cioè è evidente che una scrittura fatta per frammenti, e poi magari parliamo dopo della dimensione visiva, perché non solo sono le faccine, cioè se penso ai meme, all'uso delle gif animate, a molti spazi Tumblr, stiamo parlando di una scrittura che è evoluta moltissimo e che molte delle persone che la analizzano, tra esperti e giornalisti, ancora non hanno ben capito, perché non è il mondo dei blog, è un'altra cosa, dicevo. Però se pensiamo ai frammenti, alla dimensione del frammento, è ovvio che la precisione della parola deve essere sicuramente più diretta, perché devi ingaggiare, cioè creare un rapporto più forte con il lettore, ma deve essere anche una parola più potente, più precisa, cioè rispetto a molti periodi che uno può utilizzare all'interno di due o tre pagine, un post deve essere fulminante, deve contenere delle parole talmente potenti da arrivare a definire in maniera chiara, evidente, condivisibile o criticabile la posizione di chi scrive. Questo è il tipo di problematica. Quindi possiamo parlare di impoverimento, ma possiamo parlare anche della capacità di creare, adesso uso una metafora, degli IQ molto precisi, dove c'è la potenza della parola e dell'immagine che evoca la parola, che deve diventare un discrimine molto molto forte. Per cui io ti dedico attenzione perché tu me la richiedi, ma siamo in un'epoca in cui l'attenzione è molto scarsa e i contenuti sono molto abbondanti. Quindi serve, come dire, che tu riesci a definire in maniera selettiva, forte e potente, con parole potenti, il concetto che vuoi esprimere. E questo è un po'. Quindi da una parte evidentemente dietro questo meccanismo ci può essere un impoverimento, dall'altro anche il tentativo poi di migliorare e allenare la nostra capacità di dire quello che pensiamo.
Giovanni Bocciantieri, le chiedo di riprendere allora quello che abbiamo sospeso, cioè il linguaggio delle faccine, dicendole che siamo quasi in chiusura, quindi le chiediamo una risposta sintetica.
Ma molto, molto velocemente, cioè nel momento in cui pensiamo all'utilizzo dei meme, cioè che sono un mix fra immagini visive e cose scritte, che vengono utilizzate sia per l'intrattenimento che, non so, per la protesta politica, allora è una forma nuova di scrittura a cui non siamo tanto abituati, ma che è collettiva, intertestuale, perché il significato solo se la accosti ad altre cose dello stesso genere, e che circola molto velocemente. Quel tipo di scrittura lì è qualcosa di nuovo.
E allora, grazie mille Giovanni Bocciantieri. Io ricordo di nuovo l'appuntamento per chi si trovasse dalle parti di Pescara al Festival delle Letterature dell'Adriatico, appunto, che è in corso fino al 9 di novembre. Questo pomeriggio alle 17 a Casa D'Annunzio l'ingresso è gratuito, il futuro della scrittura in rete. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
E ricordiamo appunto tra gli ospiti Massimo Mantellini e Giovanni Bocciantieri, che abbiamo avuto appunto qua in onda, e insieme anche Giuseppe Granieri.
E così abbiamo esplorato la scrittura, chissà se anche noi con il nostro Pensatec abbiamo dato il piccolo contributo che ci spetta a migliorare, a essere efficaci, come diceva Giovanni Bocciantieri, e dire veramente in poche parole, in modo potente, quello che vogliamo dire.
E allora andate a leggere i nostri tweet su @ Pensatech su Twitter, ma anche sul sito di Radio Città del Capo, sulla pagina di Pensatech, e tutti i nostri articoli che riguardano le nostre trasmissioni, appunto i podcast delle trasmissioni. E allora noi ci sentiamo settimana prossima. Un ciao a tutti.
Ciao.
Ciao ciao.
Pensatech, un tuffo nel mondo del digitale e dell'innovazione. È un programma di Radio Città del Capo e Formica Blu. Follow us @ Pensatech.